Va bene, diciamo Padre nostro, Federico. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e ovunque, perché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu sei voluto partecipi per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, la premessa necessaria di questi due incontri che noi facciamo stasera e poi un altro la prossima settimana, perché poi viene Natale, è che c'è questo libro molto bello di Don Umberto, che è il commento ricco a questa preghiera, e quindi questa è la fonte, è il riferimento più utile che voi possiate avere. Se non lo si trova, non lo trovate, è difficile adesso forse anche riordinarlo, ci aggiustiamo, ci aiutiamo a fare fotocopie, eccetera, così.
Giovanni, scusa, vuoi parlare senza microfono?
No, io parlo come volete.
C'è il microfono.
Vuoi venire qui? No, facciamo calmi.
No, ma è
per si può avviare,
accendere. Angelo?
No, è qua.
La chiave. Pensavo che facessimo la riunione nel mio studio. Deve essere anche attaccato la luce.
Sì, adesso dovrebbe essere.
Cioè, qui è spento, capisci?
C'è la luce. E l'interruttore?
Non ci sarebbe una lucina.
Grazie.
Buono.
Chiedete ancora.
Allora, Silvia, magari si metti qua, io mi sento più su.
No, due cose.
E che mi do?
Così?
Ah, va bene.
Dimmi qui così. Così va benissimo. Ciao, ragazzi.
Va bene?
Sì.
Microfono. Allora, dicevo, la premessa è questo libro, che è un libro fatto benissimo e ricchissimo di notizie. In un certo senso è un unicum editoriale, perché è un libro interamente dedicato a una preghiera del Messale. È una preghiera antica, della Chiesa antica, sulla sostanza, diciamo anche storica, della preghiera. Magari parliamo la prossima volta. Questa sera metteremo in evidenza il suo valore per quello che è proprio poi l'interpretazione che noi diamo, ecco, a tutta la nostra impostazione di vita in rapporto alle scritture, impostazione dalla quale si è sempre lontani, ecco, però può essere occasione magari per sottolineare un momento, alcuni elementi fondanti e fondamentali della nostra lettura delle scritture e dell'interpretazione della vita che da questa lettura scaturisce. Fu un po' un caso il rinvenimento di questa preghiera da parte della comunità dei nostri fratelli di Monteveglio, quando erano quattro gatti e quasi 60 anni fa, più di 50 anni fa, quasi 60 anni fa, era il 1954, avevano deciso di fare una giornata di preghiera, erano allora semplicemente degli studiosi in questa realtà nuova, di questo centro di documentazione, che era sorto là dove è ancora adesso, e che era quindi soprattutto un centro di studio, dove confluivano anche da altre università, dalle università italiane, persone già laureate che volevano fare dei corsi di specializzazione, diciamo, si diceva, in storia della Chiesa, e quindi venivano lì. Anche quest'anno, un po' commentando i 50 anni del Concilio, è venuto più volte da sottolineare che questo centro di studi che Dossetti ha aperto quando, ritirandosi dalla politica, si è, diciamo così, ritirato anche a Bologna. Per lui è stata una trasmigrazione, nel senso che lui è un reggiano e insegnava all'Università di Modena. Però, al di là di tutto questo, si è trasferito qui. Perché si è trasferito qui? Perché ha avuto l'intuizione che una nomina episcopale fosse molto più importante di quello che sembrava. Ed era la nomina di Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna, credo nel 52. Lui l'avvertì come una cosa molto grande. Anche questo è un particolare molto strano, perché Lercaro, che era stato un parroco ormai non giovane della diocesi di Genova, e era stato fatto arcivescovo di Ravenna, da parroco a Genova, arcivescovo di Ravenna, sul suggerimento dell'arcivescovo di Genova, che era il cardinale Siri. E quando appunto si sentì la necessità di mettere un vescovo forte in una città difficile come Ravenna, forte anche nel senso di una forte determinazione anticomunista, è vero che affrontasse la questione della regione rossa in una delle sue zone più rosse in modo forte, e dopo anche degli episcopati che erano risultati come un po' strani, insomma, un po' spostati, nel senso che appunto invece c'erano stati vescovi di diversa impostazione mentale, spirituale e teologica, quindi degli aperturisti ante litteram, dicevo, che venivano fra l'altro da Bologna, erano professori del seminario qui, poi li facevano vescovi, mandavano là, però insomma, e avevano destato perplessità. Troviamo veramente un vero anticomunista, e fu mandato Lercaro. Dopo poco tempo, morto Nasali Rocca, che era l'arcivescovo di Bologna, fu evidente che il vescovo di Ravenna doveva diventare l'arcivescovo di Bologna, sempre nella stessa linea. Di questo Lercaro ha dato anche prova. Quando gli eserciti dell'Unione Sovietica hanno assalito l'Ungheria per la ribellione dell'Ungheria, e ci sono state anche delle vittime, dei morti, insomma, no? L'arcivescovo di Bologna fece suonare a morto tutte le campane della città, per lo sterminio che i sovietici avevano fatto opprimendo la libertà, eccetera. Quindi era indiscussa la posizione culturale e politica. Ma Dossetti intuì che le cose non erano proprio così, e cioè che in questa persona c'era invece probabilmente un grande dono. Quindi lui, senza dire niente e senza pubblicizzare niente, semplicemente venne ad abitare a Bologna. Abitava qui in via del Lavoro, nella casa di due vecchietti, ed è quella casa popolare che adesso è stata ripitturata e ha quelle strisce dipinte trasversali. Era una delle case della periferia di Bologna, allora proprio estrema periferia, che alla sera alle 9 venivano chiuse dalla polizia e venivano riaperte al mattino. Quindi bisognava essere dentro le 9, perché erano abitate in modo difficile, complesso. E Dossetti andò a abitare in un appartamento, è vero, a pensionante di due vecchietti, che stette lì, così tutto è cominciato lì. Ed è lì che è incominciato il suo essersi ritirato dalla politica, e con l'idea che in realtà il vero problema non era quello della politica, ma era quello della Chiesa. Tanto che suo papà, che morì poi poco tempo dopo, quando avvenne tutto questo, gli mandò un biglietto che è conservato, insomma, che ogni tanto si vede anche riportato in certe memorie, storie così. Gli disse: siccome non ti è riuscito di fare la rivoluzione nello Stato, adesso la vorrai fare nella Chiesa. E non era proprio una rivoluzione che lui pensava, ma certamente l'intuizione che il problema per una nazione come l'Italia, con questa fortissima tradizione cattolica, che era stata una anche delle forze e delle giustificazioni persino dello Stato unitario, no? Insieme alla lingua italiana, che con accenti diversi si parlava dalla Val d'Aosta alla Sicilia, c'era anche questa straordinaria unità, è vero, che non era determinata dallo Stato della Chiesa, perché semmai lo Stato della Chiesa aveva creato delle divisioni, delle scissioni, in questo senso il Risorgimento era stato molto vivace, tanto che il Risorgimento non fu certo realizzato dall'anima cattolica, fu realizzato dall'anima liberale, massonica e in genere fortemente anticlericale, insomma, no? Se gli esempi sono Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele di Savoia, sono tre rappresentanti tutti della massoneria ad alto livello, però evidentemente con altre cose, tanto che appunto ci fu una difficoltà in questa rivoluzione borghese, perché la nostra fu una rivoluzione borghese, il quarantottino, diciamo, è vero, era di classe borghese, con una media cultura o magari addirittura alta cultura, non certamente un cristiano praticante, è vero, e questa era la figura. Quindi fu una minoranza che fece il Risorgimento, questo bisogna un po' tenerne conto. Però in realtà il risultato finale era stato di quest'anima anche cattolica del paese. Ma appunto Dossetti che cosa intuì? Intuì l'anima di Lercaro a motivo anche di una sua precisa collocazione, perché è vero che era un prete reazionario di Genova, ma aveva una forte attenzione per la sostanza, la realtà, la forza, la potenza della liturgia. E questo colpì molto Don Giuseppe. E lo colpì molto perché Lercaro addirittura in questa posizione faceva parte proprio di uno dei movimenti, questo era il movimento liturgico, che insieme a due altri movimenti in realtà sono stati i grandi ispiratori del Concilio. Non è vero che il Concilio è nato da zero. Dietro c'erano tre potenti movimenti ecclesiali, in genere più o meno segreti, quasi carbonari, i cui elementi di spicco erano tutti guardati male dall'alta gerarchia, ed erano, oltre al movimento liturgico, il movimento biblico, movimento biblico, importantissimo anche questo, meno in Italia, dove però aveva un rappresentante molto importante, che fu l'importatore nel territorio italiano della Bibbia, Vivo Barsotti. Il terzo movimento era il movimento ecumenico, in Italia praticamente assente. Però questi tre movimenti in realtà stringevano anche relazioni fra di loro, scambi, e qualcuno che era dentro a una compagine partecipava anche all'altra. Questi sono stati i veri fermenti del Concilio, i fermenti segreti del Concilio. Quindi il Concilio era stato in realtà preparato dall'intelligenza, dalla ricerca, dalla passione, è vero, di queste formazioni, che erano formazioni di corrispondenza, non è che avessero delle manifestazioni ecclesiali evidenti, si scambiavano delle lettere, degli studi, e c'erano anche certe produzioni letterarie, soprattutto da due chiese europee, la chiesa tedesca e la chiesa francese, che sono stati i massimi motori verso il Concilio, proprio per queste attenzioni. Quindi Dossetti venne qua perché aveva l'idea che questo qui era un tipo diverso, facesse pure l'anticomunista, però c'erano dei segni. Vabbè, torno a dire qui che loro erano qui, avevano fatto il centro di documentazione, erano queste persone laureate, giovani studenti, che venivano qui per perfezionare, e Dossetti, appunto stupendo un po' gli stessi partecipanti al suo studio, aveva proposto come prima ricerca da fare in tutto l'istituto la storia dei concili. Solo che sembrava una pazzia, perché i concili sembravano una cosa evidentemente del passato, soprattutto a motivo del Concilio Vaticano I, un concilio interrotto. Sapete che quando ho cominciato il secondo è stato Papa Giovanni che ha detto no, chiamiamolo secondo, perché l'idea era che si dovesse completare il primo, che era stato interrotto da Porta Pia, i Bersaglieri, è vero? E che però aveva affermato il dogma dell'infallibilità papale. Quel dogma dell'infallibilità che non è stato mai esercitato, per la verità, però ha avuto una potenza psicologica straordinaria, che progressivamente ha accettato su Roma tutta la vita della Chiesa, e quindi anche alla fine le decisioni, le responsabilità dogmatiche, eccetera. E quindi dice, dogma, ma cosa serve? Sì, il Concilio, c'è già tutta questa forza dogmatica nella Chiesa centrale, inutile continuare a vedersi. Nell'anno santo 1950 la Madonna assunta è diventata un dogma. Vero? Cioè prima ci si poteva credere o non credere, dal 1950 bisogna. È vero. Però mentre per l'Immacolata Concezione ne aveva discusso il Concilio, quello là sempre, per l'Assunzione non lo decise che il Papa, che scrisse a tutti i vescovi del mondo, che gli mandarono tutte le loro risposte, la forza della Chiesa d'Oriente, che aveva sempre portato avanti la fede nell'assunzione di Maria, anima e corpo, e quindi si fece, però senza la necessità di una convocazione. Però Dossetti disse, ma però stanno venendo dei tempi in cui le cose dovranno cambiare. Allora, erano qui e facevano sto lavoro, volevano fare un ritiro con Don Barsotti, venne una nevicata spaventosa, era il giorno dell'Epifania del 1954, rinuncia ad andare a Firenze, bloccata anche la stazione, gli scambi. Allora tutti arrabbiati sono ritornati ai loro studi qui del centro, dice, siccome siamo ormai fuori casa, facciamo un po' di preghiera noi. E passarono la domenica così a fare un po' di ritiro, ognuno per suo conto, nelle stanze di studio del centro. Alla fine trovarono uno stupore condiviso, perché guardando la liturgia dell'Epifania si erano accorti di questa preghiera. Dicevo, guarda bene che bella preghiera che c'è qua, ripetiamola, ripensiamoci. Da allora non è più uscita dalla famiglia. Quando un anno dopo Don Giuseppe ha scritto la regola, in una mattina, anche lì tutte vicende fortunose, ma che adesso non possiamo perdere tempo, Di fatto questa preghiera venne messa da lui al principio della regola. Ed è stata la preghiera che ha più formato questa comunità. Cercheremo di vederne qualche motivo, anche principale, di questa potenza. Ecco, questa è la storiellina per quello che riguarda proprio il suo inizio. Invece, per quello che riguarda l'altro ieri, devo rendere merito che la Meglia mi ha scritto un biglietto, perché io dicevo un po' ironicamente, ma forse l'ho detto anche un po' in pubblico, che venivo sta faccenda dell'anno della fede, non sapevo che roba fare per questo anno della fede, i segni e le cose, non capivo neanche che cosa voleva dire anno della fede, francamente. Mi sembrava appunto che fosse come se la Fiat facesse l'anno della multipla, però la vendi già, quella lì, insomma, vabbè. E poi c'era quella roba della porta, che però mi sembrava troppo stretta, insomma, cioè per la fede, queste portina, poi di là il ponte battesimale, lo sento stretto, insomma, faccio fatica, perché sono talmente esposto a vedere i segni della fede fuori, dove non ci dovrebbero essere, che insomma prima di dire che la fede è la fede semplicemente indirizzata verso il battesimo, oggi come oggi io penso che bisogna darci più cauto. Allora, non so, due parole che mi ha scritto, allora mi ha detto, ma perché non facciamo così, che mettiamo questa preghiera come mettiamo, però non ci ho pensato neanche per niente. Per me è stata una scappatoia. Dico, sì, va bene, mettiamo quella roba lì e così la aggiustiamo. Invece è successo che effettivamente da allora, andandoci anche un po' dentro ancora, ho sentito molto il rapporto tra questa preghiera e la fede. E quindi in realtà sono molto contento che ci sia questo, e lo sento vero e anche una grande opportunità. Allora, questa sera volevo soprattutto dire una cosa che invece nel libro di Umberto non c'è, ma è chiaro, lui pensava ad altre cose, insomma, io la dico in rapporto a quello che sta adesso succedendo, insomma, che stiamo vivendo, il fatto che l'abbiamo messa scritta in grande nella Chiesa, che la diciamo tutti insieme alla fine della Messa. Ecco, perché è importante? Perché, come vedete, dicendo con lume celeste, Signore, previeneci, vuol dire che c'è un moto a luogo, è una proposizione di movimento, avete visto? Se lui ci previene, vuol dire che stiamo andando in un posto e quando arriviamo troviamo che lui è già là, e anzi che noi andiamo perché lui tutti i passi che fa mette un segnalino, è vero, come la cosa di lasciare un pisello, è vero, per terra, perché così si trova la strada, e quindi è una strada che stiamo facendo, e questa cosa è l'elemento che mi ha fatto più innamorare del rapporto tra questa preghiera e l'anno della fede. Perché secondo me questo è uno dei problemi fondamentali sulla fede. Oggi mi sono trovato con una cinquantina di signore, giovani e meno giovani, che sono strette fra di loro affettuosamente, perché tutte hanno il cancro al seno e hanno una loro associazione che si chiama Il Seno di Poi, sperando che appunto dopo ci sia, insomma, un'ulteriorità positiva. Ogni tanto le incontro e anche oggi pomeriggio ci siamo incontrati. Ecco, e lì si trova tanta gente che ti pone il problema della fede, perché appunto le domande di questa riunione di questa sera con queste signore era, le più giovani dicono, ma perché capita a me a questo punto della mia vita, e ho anche due bambini piccoli, sono giovane, come fa la fede giustificare una cosa così? E le più anziane
che magari sono uscite dalla malattia ma adesso ci sono ricadute, e quando si ricade è difficile andare avanti, perché c'è questo fenomeno metastatico, insomma, che si diffonde molto e anche in modo molto aggressivo, e quindi loro dicono: ma perché ancora? Perché ci sono? E quindi la fede come questo perché, una domanda perché. E questo è molto importante, perché rivela in qualche modo un grosso problema intorno alla fede. Perché la fede che cos'è? Istintivamente noi pensiamo che sia un sistema di verità della fede, e noi ci crediamo, no? Non è così la fede, vero? Sembra che sia così, cioè la fede è una realtà di pensiero, è una dottrina, e io ci credo. Tanto che molte persone che incontro nella mia vita mi dicono: io purtroppo non ci credo, e dicono anche un purtroppo, però non ci credo. E quindi la fede è un varco, è vero, tra il credere a delle verità e il non credere a delle verità. Questa strada della fede, questa interpretazione della fede, a me sembra sbagliata. E qui però entriamo già nelle prediche con le quali vi annoio domenica per domenica, e addirittura giorno per giorno, se andate a messa anche nei giorni italiani. E cioè che appunto invece secondo me la fede è una strada. E la strada che cos'è? È la storia di ogni persona. E quindi che cos'è la storia di una persona? È la vita. E quindi la fede è quello che può succedere, che può succedere nella vita di una persona. E che cosa può succedere? Può succedere non la verità della fede, ma l'esperienza della fede. Che differenza c'è tra verità e esperienza? La verità è un'affermazione concettuale che è vera al di là di ogni strada, di ogni percorso, di ogni situazione. La fede come esperienza è un fatto che succede, è una cosa che succede. Domenica scorsa c'era questo succedere in quell'inizio del Vangelo di Luca, dove diceva che c'era questo qui che faceva l'imperatore, quello là che faceva il tetrarca, quello là che faceva il governatore, quei due là che facevano i sommi sacerdoti. La parola di Dio avvenne, vi ricordate che dicevamo così? Avvenne a Giovanni Battista, italiano intraducibile, però serve per dire che è una roba che capita. Non è una cosa che tu esamini, poi dici che ci credo. Ma è una cosa che ti è capitata, che ti è capitata, e quindi è un fatto della tua vita, e quindi non è un dato di conoscenza, è un dato di esperienza. Poteva non capitarti e ti è capitata, potrebbe capitarti ma ancora non ti è capitata. Molte delle persone che mi dicono: mi dispiace ma io la fede non ce l'ho, io devo dire che non dico niente, ma però, che dentro di me dico: ma però gatta ci cova qui, perché tu mi dici già qualche cosa come fosse di solito, e che anche ti dispiace che non ci sia, insomma, è vero, è come se te dicessi che ti piacerebbe molto, è vero, andare in quel posto, avere quella persona, e però purtroppo non c'è. Però vuol dire che in realtà c'è tutta una sostanza concreta in questa vicenda, tanto che sei per esempio dispiaciuto, vorrei averla anch'io, com'è che non ce l'ho? Però vuol dire che insomma un certo avvio di esperienza c'è, e forse molto più forte di quello che tu pensi. Queste cose succedono però nella vita, nella vita, nella storia delle persone. E davanti alle persone che questa sera mi dicevano, in questa riunione di persone malate: ma io vorrei avere la fede di Dio, la fede in Dio, però dicevo: lei ha un marito, signora, sì, le vuol bene questo marito, ah, per me è tutto, se non avessi lui, non so, perché invece molte di queste donne vengono abbandonate. Per esempio, una mi raccontava che si è sentita dire da suo marito, guarda, io ti voglio bene, però non reggo all'idea di vederti morire, e quindi se n'è andato, e quindi è rimasta lì. E però questa qui mi diceva, no, ma lui mi vuol bene, ecco, lei la faccia cominciare da lì la sua fede, perché quella persona che le vuol bene per lei è essenziale, vero? E non può farne a meno, quindi si fa prendere per mano, si affida. Vada avanti così, non si preoccupi di Dio, le ho detto, vada avanti così. Questa è l'esperienza importante che lei sta facendo in questo momento. Non mi dica che quella fede è quindi che dovrebbe andare in chiesa e invece non ci va, eccetera eccetera. Vada avanti nella sua vita, perché Dio ha i suoi modi per intervenire nella storia delle persone, no? Ha i suoi modi. Noi siamo qui questa sera e potremmo raccontare i modi con i quali Dio è entrato nella nostra vita. Che cosa sono i modi? In genere delle persone, oppure dei fatti capitati. È vero? Non era servito a niente il catechismo dove ci ha mandato, i sacramenti che abbiamo preso, niente, niente, servito a niente. Erano regole, leggi per noi, ma non una cosa che ci toccava e che ci coinvolgeva. Poi invece è successo questo fatto, è successo a quella persona, molte volte proprio, delle persone, no? Un fatto nella vita. Questo per la preghiera del Celeste Illumine è fondamentalissimo. Don Umberto non poteva occuparsi anche di questo, lui si è occupato più della sostanza interna della preghiera. Ma come fatto, la preghiera è importantissima. Quindi quando alla domenica noi diciamo tutti insieme previenici, capite? Noi in questo momento stiamo facendo il conto della nostra storia e gli chiediamo che nella nostra storia, nella sua concretezza, gli chiediamo che lui ci prevenga, accenda la luce in maniera che sappiamo dove andare, cosa fare, come pensare. Allora gli diciamo, previeni, vieni davanti, fai in maniera che quando io faccio un passo vengo dietro a te, vengo dove sei tu, ecco. Allora, non farmi andare da solo. Quindi si sta andando. Questa è la fede, è aver trovato qualcuno che ti ha preso per mano e ti dice adesso vieni. Per ora, per quella signora e suo marito, naturalmente, vada avanti così. Perché? Perché Dio si comunica attraverso dei segni sempre concreti nella storia, no? Sempre immediati. Non bisogna dire, ma quello lì non conta niente, quello che conta è già finito allora. Perché per lei questo è lì. Questo c'è anche nel Vangelo, no? Il suo bambino risorge, quello lì, no? Siamo in 5.000 con 5 pani da mangiare a tutti, per lui la sua esperienza è stata quella lì. Ma lo sai cosa mi è capitato? Avete qualche cosa, figlioli? No, non abbiamo niente, provate a buttare giù di là la rete. Venuta su, quello ha detto, ma è il Signore quello lì. Quindi sono tutte esperienze storiche e infraumane. Da Gesù in poi sono infraumane, cioè siccome lui si è fatto carne, la manifestazione di Dio è tutta dentro la storia. Qualche volta fa delle apparizioni, però insomma poche. La norma cos'è stata? Di dire, ascoltami tu adesso di quella roba che ti è capitata, vanne a parlare, e li ha mandati così, no? Di questo incontro che tu hai fatto, di queste cose che hai ascoltato e hai visto, vanne a parlare. E si è visto che questo andarne a parlare faceva entrare le persone nella stessa esperienza, no? È vero? Attraverso la loro storia, che è singolare e diversa per ciascuno di noi. Il viaggio, importantissimo, un cammino da fare. Noi, sapete, all'infinite volte, sempre ripeto la stessa minestra, dobbiamo lasciare il regime del dentro fuori, dobbiamo riprendere invece la figura della strada. Si cammina, E questa è la strada, questo è l'orizzonte della fede, la strada della storia. Quale grande rispetto e quale grande attenzione questo chiede da parte nostra per quello che è intorno a noi, in mezzo al quale viviamo, no? Cogliere i segni della fede, stare attentissimi a non rimettere in piedi il regime della legge, stare attentissimi, perché è un'altra qualità della vita. Con Gesù è cambiato, la legge è stata pedagogo, utile fino a Cristo, buona, perché la legge, dice San Paolo, rivela il peccato ma non salva. Invece, capite, Gesù è Dio che è sceso in strada, è Dio che è totalmente entrato nella storia, entra nella storia così com'è, non nella storia purificata, perché allora sarebbe già così com'è. Questo è il miracolo in cui viviamo, è la meraviglia della nostra vita da riconoscere. L'anno della fede è questo qua. In questo movimento sta il grande segreto, l'importanza assoluta della storia. Perché dovete pensare che la tradizione culturale e filosofica del mondo occidentale è stato quello di un grande sospetto della storia, ma il sospetto della storia ce l'hanno tutti. Sempre di più le ricerche storico-filosofiche fanno vedere che in realtà, se Aristotele è stato Aristotele, è perché probabilmente i contatti con l'India erano stati già molto densi. Adesso non possiamo perderci in queste pazzie, però in realtà bisogna pensare che tutto il pensiero, la razionalità, è tutta un po' nemica della storia, perché dice: ma la storia è un gran casino, è una gran confusione, tirati fuori e ragiona. E quindi il tentativo, il grande tentativo del pensiero occidentale, che cos'è stato? Quello di mettere ordine a questo casino della storia attraverso il pensiero, che è razionale, che vede quello che è giusto e che non è giusto. Mettiamola a posto sta storia incasinata. Questa però non è stata la scelta di Dio. La scelta di Dio è stata di entrare dentro nella storia, così com'è, e di dargli non la razionalità, ma di dargli la vita divina, la vita dei figli, che è molto di più della razionalità, perché in nome della razionalità abbiamo fatto delle boiate bestiali. Allora, adesso bisogna che ci diciamo della nostra preghiera il verbo fondamentale. Ed è lì, questo invece è benissimo spiegato e sviluppato nel librino di Umberto. È il verbo previenici. Previenici vuol dire uno che arriva prima. Arriva prima. Che noi non abbiamo fatto niente, perché tutte le volte siamo stati prevenuti. Per esempio, dal fatto che Dio ha fatto la creazione come ha voluto Lui, non ha chiesto il parere di nessuno. Il mondo com'è, se te vieni al mondo te lo devi cuccare com'è. Te lo trovi lì preparato, è vero? Con il sistema padre-madre, fratelli, clima, mondo. È stato fatto da Lui, senza nessuna collaborazione, nessuno. Il secondo passaggio è che in mezzo alla creazione ha fatto una creatura speciale, noi. Creatura speciale, se vi ricordate,
qualificato dal fatto che tutte le creature sono state fatte secondo il genere e la specie, e noi no. Noi storti, fatti di terra ma a immagine sua. Proteste di tutti i tipi, però ha fatto così. E non c'è niente da fare, siamo così. Siamo così. Appunto, Pascal dice, infatti, siamo inquieti, Caldecchi. E quindi anche questa è una condizione che ci previene. Però a questo punto gli ebrei ci fanno vedere che lui previene anche la storia. Si potrebbe dire che la previene perché c'è già un passato, e questo è dicibile, ma lui previene la nostra storia. E quindi per un ebreo Dio è il vero creatore non solamente del cielo e della terra, ma anche della sua storia. Perché noi chi eravamo altrimenti? Eravamo un pastore iracheno, settantenne, con una bella moglie vecchia e sterile, con tutto il suo gregge, e Dio gli ha detto: e adesso parti. E su questo si potrebbe fare una grande fila di capitoli della nostra storia. Eravamo schiavi in Egitto, ma lui in quella notte famosa ci ha tirati fuori. Quindi la nostra storia passo passo è stata creata da lui, con delle nostre obiezioni, ribellioni, fatiche, ma sempre è stata fatta da lui. Non siamo noi che ci siamo fatti la nostra storia. Quando questo è avvenuto, noi siamo usciti dalla sua amicizia. Quindi la fede si identifica con un cammino fatto da lui. Previenici, io non voglio fare una storia qualsiasi e non voglio farmi la mia storia, fammela tu. E lui ci cammina davanti e crea la nostra storia. Qualche volta ci sembra che qualcuno la faccia meglio di lui. E quindi, ma vi ricordate come si stava poi bene in Egitto? Sì, dovevamo fare dei mattoni, ma a questo punto ce li ricordiamo di meno rispetto al fatto che c'era della carne, la mangiavamo, non si era qui in questo posto idiota come il deserto dove non c'è un tubo. È vero, si crepa di fame e di sete, lì sì che si stava bene. E siccome quello là era lassù in cima al monte a prendere le tavole, dice: ma proviamo a farci quel vitello, funzionava così bene là in Egitto il vitello. Si cavano gli anelli, li buttano nel fuoco, e secondo una grande genialità anche del testo ebraico, è come se da solo venisse su l'idolo. L'idolo è sempre pronto a sostituirsi a Dio. E che differenza c'è tra Dio e l'idolo? Perché si preferisce l'idolo? Perché l'idolo fa quel che voglio io. Dio non se ne frega niente, fa sempre quel cavolo che vuol lui. Qui c'è quella roba che ogni tanto, anzi troppe volte, fa dire anche nella predica. È vero che noi non siamo una religione, perché le religioni sono delle tecniche per fare in maniera che Dio faccia quel che voglio io. Se io offro il sacrificio giusto al Dio Marte, vinco la guerra, e se lo offro giusto a Giunone, vinco il concorso di bellezza.
Nel senso che quindi la religione è in realtà la tecnica perché si possa fare in maniera che gli dèi facciano quello che vogliamo noi. Noi gli offriamo i sacrifici che vogliono loro, ma loro fanno quello che vogliamo noi. Invece il Dio di Israele fa sempre quello che vuole lui. Questo previenici della preghiera è sempre e dovunque, quindi c'è un complemento di tempo e un complemento di luogo, sempre e dovunque. È un modo per dire l'universalità di questo prevenirci. Noi gli chiediamo che in qualunque momento e in qualunque posto, in qualunque situazione, lui ci prevenga. Per Israele il culmine di tutta questa signoria di Dio è l'elezione. Che cos'è l'elezione? È che a un certo punto, in modo inspiegabile, mi ha scelto. Questo mi è un mi collettivo, è Israele, ma è anche ognuno. Mi ha scelto. E questo è il punto delicato però del prevenire. Perché mi ha scelto? Perché sono bello, perché non sono negro, perché so la filosofia, perché sono virtuoso, perché non c'è. In modo rigoroso l'elezione è elezione. L'elezione è la parola più forte per spiegare questo previenici, perché toglie al previenici le ragioni. Come lui, senza che noi ci spieghiamo perché, ha creato il mondo così, ha creato noi così, eccetera, lui ci ha eletti, eletti, ma noi non sappiamo perché, se non lui ci dà una risposta sola, no? Soprattutto nei testi del Deuteronomio, lui ci dà una risposta che non è una risposta, perché ne farebbe risorgere un'altra. Non vi ho scelto perché siete il più numeroso, perché siete, anzi siete i più piccoli, vi ho scelto perché vi amo. E questa è una risposta tremendamente deludente, perché evidentemente noi gli dovremmo dire, che cavolo, perché mi ami? Perché mi ami? Nulla. Perché ti amo. Quindi l'elezione di Israele, che è, se volete dire, uno straordinario privilegio per Israele, e loro dicono, a questi qui gli ha dato queste grandi cose, a quelli lì gli ha dato le grandi cose, ma a noi però ci ha dato il fatto che con noi ha parlato e che con noi parla, quindi con noi ha stretto un'alleanza che è solo con noi. E quindi l'alleanza è in qualche modo, capite, una condizione della vita nella quale noi continuamente verifichiamo questa assoluta precedenza dell'elezione di Dio, e noi non possiamo far niente, né per meritarla, né per conquistarla, né per comprarla, non possiamo fare niente. Chiedendo in forma quasi imperativa, previenici, noi confermiamo che vogliamo tutto questo. Qual è il grande problema che sta sotto questo? Che è un problema che attanaglia il cristianesimo, e in particolare il cristianesimo cattolico. Ci saranno ben delle ragioni per cui ha scelto. Non ce ne sono. E quindi questo è contro una eresia che accompagna tutto il cristianesimo, che la Chiesa ha sempre condannato e che peraltro la Chiesa istintivamente sempre vive. Per cui forse ti sceglie perché sei buono, forse ti sceglie perché cioè sai perdonare, forse ti ha eletto perché sei casto. No, non ci sono ragioni nella scelta di Dio, ma ha sempre condannato non solo il pelagianesimo, ma anche la forma attenuata, il semi-pelagianesimo, per cui fra me e Andrea, siccome però io sono molto cattivo e lui è molto buono, verrà scelto lui. No. Quindi non ci sono ragioni della scelta, ma non ci sono neanche delle ragioni preferenziali. Allora, va bene, è libero di scegliere, però essendo libero di scegliere, forse uno che è più buono, condannato. Eresia condannata. Evidentemente è difficilissima da assimilare, noi non ci riusciamo. Perché noi siamo sempre per la meritocrazia e quindi implacabilmente noi pensiamo, beh no, però se uno funziona bene, gli va bene, gli va meglio. No? È così, vero? E implacabilmente siamo così. E per noi è una fatica tremenda, quindi, accettare nella sua sostanza questo predienci. Perché o ci si trova noi, mascalzoni, che non avevamo neanche il coraggio, o ci troviamo vicino un disgraziato, dice, ma che cavolo è questo qua? No? E il figliolo maggiore della parabola dice, io in casa non ci entro, però. Mi fa schifo sta. Non c'è, non c'è. Quindi questo previenici vuole affermare in modo assoluto che non esistono né qualità, né meriti, né culture, né intenzioni, né niente di niente. Non c'è niente. E quindi come prima della creazione non c'è niente, così però nella storia e nella nostra storia positiva, diciamo, di elezione, non c'è niente. Quindi è dono il fatto che Dio ti parli, ma è dono anche che tu l'ascolti. E quindi è l'impedimento assoluto all'autoidolatria, capite? A ogni forma anche sottile di autoidolatria, sottilissima di autoidolatria. Te sei niente. E il fatto che te sia cristiano questa sera è regalo. E il fatto che tu abbia detto un sì è regalo. E su questo l'atteggiamento dottrinale è stato sempre rigorosissimo, per noi questa è una gran fortuna, è vero. Perché lo è sempre stato in un non rigore pratico, nella prassi non lo siamo. Molti elementi del sacramento della riconciliazione probabilmente andrebbero ripensati, a me fa girare la testa questo problema, per esempio, però insomma non c'è dubbio, e noi riscivoliamo continuamente dentro questa. Ma se è così, a noi che cosa resta? Lì è tutto molto bello anche del libro di Umbertino. Il ringraziamento. Il ringraziamento. Chi è che l'aveva capito benissimo? Francesco d'Assisi. Laudato sì, mi Signore. E fa tutta la lode delle creature. A partire dalla creazione, per arrivare alla storia, beati quelli che perdonano, sì lodato per quelli che muoiono, però a posto, avendo perdonato, e non vedranno la morte seconda, sì lodato, sì lodato, sì lodato. La grande esuberanza della vita cristiana. È il ringraziamento. In quanto poveri non possiamo far altro che chiedere, in quanto beneficati non possiamo far altro che ringraziare. La preghiera ebraica è assolutamente essenziale, quindi anche questa sera mi è capitato appunto con una di queste persone malate che diceva: io non ho mai pregato Dio, ma quando mi sono ammalata l'ho pregato. E però lei me lo diceva come autodenunciandosi. Dice, allora è come dire, va bene, adesso perché sei messa male, preghi, però se no te ne freghi. Ho detto, no, non vado avanti ben così. Perché? Perché è così. Perché finalmente uno, quando scopre la sua povertà, impara a domandare. Però normalmente le nostre madri ci hanno sempre detto, domanda per piacere, che voleva dire che tu non è che di una cosa hai diritto, ma la chiedi per piacere, per piacere, non è un tuo diritto. Tutto quello che siamo, che abbiamo, l'abbiamo ricevuto in regalo. Se siamo poveri lo chiediamo. E questa è la prima forma della preghiera, l'invocazione, la supplica, e l'altra è il rendimento di grazie. L'anima mia magnifica il Signore. Quando voglio raccontarla più in lungo, i salmi diventano anche una pagina di storia. Perché? Perché per ricordare la mia supplica e il ringraziamento, ti racconto cosa mi è successo. Ero messo così e così, e lui ha fatto così, però dopo io... È vero? E ci metto dentro la mia storia, che metto dentro tra queste due categorie fondamentali. Il fatto che sono un povero e il fatto che ti ringrazio per quello che tu hai fatto per me. Ecco, io mi fermerei qui adesso. La prossima volta possiamo vedere un po' la storia di questa preghiera e poi forse un punto che è delicato, che è quella che dice con degno affetto, perché lì c'è una scelta esegetica che viene fatta, che sembra abbastanza fondata, perché il problema potrebbe essere questo, che invece che affetto sia effetto, e quindi con un effetto degno, cioè che ci siano delle conseguenze buone. E quindi c'è stata un po' di discussione se che cosa sia. E la scelta però che si fa, che normalmente adesso si fa, è che voglia dire proprio affetto, quindi voglia dire il trasporto della persona. Perché anticipo la conclusione che Don Giuseppe fa alla fine di questo libro, perché dice, adesso avrete tutti in testa una cosa, che dite, comodo, allora fa tutto lui, va bene, allora qualunque sia la mia vita, vado avanti così. E allora lui dice, no, state attenti però, perché? Perché ci coinvolge talmente, talmente forte, che noi invece siamo impegnati in modo radicale tutta la vita in questo rendere grazie accogliendo con affetto il suo dono. Questo è il compito che abbiamo. Questo è il compito che abbiamo. Ecco, la prossima settimana ci potremmo trovare forse al giovedì, se pensate, quindi un momento alle 9:15, perché prima c'è la messa. Quindi il giovedì 20. Abbiamo già in ogni modo fissato il secondo incontro per il Vangelo di Luca, e l'abbiamo lasciato dove l'avevamo messo, quindi il 12, mi pare il 12 di gennaio. Il 12 di gennaio, sì, e andremo da Carlo Maria, che è un nostro amico prete, dove lui è parroco, che è la chiesa dell'Annunziata, quella sui viali, per salire su, e passeremo lì la mattina come abbiamo fatto con Giuseppe, ero lì a Sant'Egidio.
Sempre alle 8.
Sì, si pensava di passare la mattinata. dal 2 al 5 di gennaio, forse è arrivato qualche messaggio, a Sovere c'è la sessione invernale della Scuola della Pace. La Scuola della Pace del 2013 sarà dedicata al tema problema della fame nel mondo, perché appunto a partire da un intervento di Romano Prodi è venuto fuori insomma che il problema il più drammatico dei prossimi anni non sarà ancora quello energetico, quindi quello del petrolio, ma sarà più alla svelta quello della fame. Adesso c'è questo fenomeno straordinario, queste immense estensioni di terra che la Cina sta comprando in Africa, che l'Arabia sta comprando in Africa, e già è fatto in modo totale, quindi quest'anno per la prima volta i raccolti partono dall'Africa per andare in Cina. Quindi si è già fatto le sperimentazioni, tutte le sistemazioni giuridiche, le sperimentazioni adesso cominciano anche a produrre, ovviamente, tanto proprio per quello, circondati da un'Africa affamata, quindi situazione molto delicata. D'altra parte i cinesi continuano a essere però il popolo più gradito al mondo africano, perché non hanno il passato del colonialismo, poi ci sanno fare. Quindi fanno bene anche la loro presenza, eh? Fanno anche molti regali, però comprano a te. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E benediciamo il Signore.
Veniamo a te.
Domani pomeriggio, a Fedelio, domani è l'anniversario della morte di Don Giuseppe. E nel pomeriggio viene presentato a Montedeglio documentari. È stato fatto dalla gente di Montedeglio. Celebriamo una messa alle 4 del pomeriggio e poi alle 6 su all'abbazia.